amor más que amor será el nuestro si tú me lo das.
19 e 17 minuti, bentornati gentili ascoltatori a Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 16 novembre 2023, questo vuol dire che fra tre giorni soltanto, cioè il 19 novembre, saremo dinanzi all'elezione nel terzo paese in importanza in America Latina, cioè l'Argentina, perché ci sarà il ballottaggio fra Javier Milei e Sergio Massa, entrambi candidati, uno peronista che è difficile definire. In Italia siamo abituati a dire centrodestra, centrosinistra, tre quarto di destra, un quarto di sinistra. Invece il peronismo è assolutamente difficile e complicato dare una definizione molto chiara su questo argomento. Su quello che sicuramente è molto più chiaro è la postura politica di Javier Milei, un ultraliberista economia, candidato che non ha problemi a rivendicare l'ultima dittatura militare, sia lui e soprattutto la sua candidata a vicepresidente. Quindi c'è molto in gioco in quello che si dovrà decidere il 19 novembre e dal 10 dicembre che si assumerà alla Casa Rosada il nuovo presidente. Quindi questa è la notizia, il tema principale di cui parlerà oggi il Latinoamericano in questa edizione, la 901. Giovedì scorso abbiamo compiuto 900 puntate. E fra due settimane soltanto, il 1 dicembre, compiremo 18 anni. Quindi saremo maggiorenni. Questa trasmissione che va sulle frequenze di Radio Cooperativa ogni giovedì dalle ore 19:10. latinoamericando@gmail.com. Questo per quanto riguarda il primo tema, che sarà la politica. Però poi c'è altro argomento che ci occuperemo oggi e sono contento perché in questo caso non succede molto di frequente, però avremo un ospite qui in studio. Parleremo un po' del folklore argentino. Dell'Argentina non si parla soltanto di tango, c'è tanta altra bellissima musica da far conoscere. Dunque, per quanto riguarda l'elezione argentina, dicevo, Massa e Milei oggi chiuderanno la campagna. Come succede sempre in questi casi, saranno gli indecisi al centro dello sguardo di entrambi i candidati e quindi proveremo a capire come arriva l'Argentina a queste elezioni. Adesso sentiamo un po' più di musica. Prima ho sentito un brano composto da Gustavo Santaolalla, che è un argentino, Te amo y más. Adesso sentiamo un altro brano che è molto breve, che si chiama Si puede perdonar. Non senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ecco, scriveteci al latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Ho cambiato idea, meglio sentiamo un altro brano che si chiama Más, sembra più la traduzione, e quando torniamo saremo in diretta, in collegamento con Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina. A fra poco. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, una radio che si sente con la frequenza in Veneto nel 92.7, oppure magari siete in vacanza, magari siete fuori, allora chiunque sa che con il www.radiocooperativa.org ci può ascoltare in streaming con un'ottima qualità audio dovunque si trovi, compreso Buenos Aires, città con la quale siamo collegati in questo momento, e si trova Maurizio Salvi. Maurizio Salvi, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te per accettare il nostro invito. Maurizio Salvi, credo che possiamo presentarlo come lo storico corrispondente all'ANSA a Buenos Aires, conosce molto ma molto bene l'Argentina, si occupa, magari qualche intervista o qualche servizio che avete letto dall'ANSA, esiste la possibilità che lo abbia scritto il nostro intervistato. Maurizio Salvi, che naturalmente seguirà o sta seguendo l'elezione in Argentina, in particolare quello che succederà fra tra 3 giorni soltanto, il 19 novembre. Maurizio, come arriva l'Argentina a questo importantissimo appuntamento elettorale?
Arriva in un clima di relativamente forte tensione e anche di una grande incertezza sul risultato che emergerà dalle urne, perché la partita si presenta particolarmente complessa dopo che nel primo turno aveva vinto Massa, il candidato di centrosinistra, l'attuale ministro dell'economia Sergio Massa, aveva vinto con quasi il 7% di vantaggio, ma la questione è che nel ballottaggio che si svolgerà domenica con Javier Milei, che è il candidato, diciamo, che si definisce contro la casta politica e che è di formazione ultraliberista, e lui riceverà i voti di una delle candidate del centrodestra, Patrizia Burrich, che non si è qualificata per il ballottaggio. La somma dei voti che Milei ha ricevuto e quella che gli porta teoricamente la Burrich fa sì che addirittura Milei è considerato dalla maggior parte dei sondaggi come leggermente favorito rispetto a Massa.
E certo, perché la grande incognita è sapere cosa farà questo centrodestra moderato, non so se così possiamo chiamarlo, che magari si legava più a Burrich, perché qualcuno dirà è il meno peggio Massa, perché almeno è dentro della politica che ormai conosciamo, che è una persona che qualcuno ha messo anche in dubbio la sua stabilità psicologica, no? Come il caso di Javier Milei.
Sì, certo, chi ha assistito domenica scorsa allo scontro televisivo tra i due candidati si è reso conto della grande differenza intellettuale e professionale dei due personaggi, senza voler indicare un favore per l'uno o per l'altro, però in realtà Massa ha una lunga traiettoria politica che lo ha portato fino alle soglie della Casa Rosada, mentre Milei praticamente è un economista di un certo rilievo, di un relativo certo rilievo, ma che da pochissimo è in politica, tanto che non conosce i meccanismi della gestione governativa o presidenziale, e che ha messo in mostra durante il dibattito, in cui secondo tutti gli esperti, compresi quelli che sono inclinati verso Milei, Massa ha vinto, diciamo, la battaglia bilaterale. Però questo non basta, perché l'elettorato di Milei non è un elettorato particolarmente, diciamo, dipendente dal dibattito politico. È un elettorato che sta soffrendo la crisi economica che esiste in Argentina, perché stiamo parlando di un'inflazione al 140% e di una povertà al 40%, cioè insomma di dati che rendono difficile la vita quotidiana, e soprattutto di una partecipazione di giovani che si sentono rappresentati da questo individuo, da questo candidato che dice no alla casta, basta con i privilegi, lottiamo alla corruzione, al narcotraffico, a tutto, eccetera. Quindi questo lo ha reso abbastanza popolare nelle reti sociali con i giovani, e questo fa sì che il dibattito ha influito, ma abbastanza solo relativamente. Ecco.
Maurizio Salvi, ma il fatto, come tu ben dicevi, che da pochissimo che Javier Milei è dentro la politica argentina, è un punto a favore o un punto contro di lui?
Io, se dovessi parlare, diciamo, da un amante del buon governo, avrei moltissime perplessità sul programma di Milei, perché per esempio nella prima parte della sua campagna elettorale lui si presentava tra l'altro nei cortei con una motosega, dicendo che con questa motosega avrebbe praticamente distrutto tutto questo cancro che per lui è rappresentato dalla corruzione e dal malgoverno. E poi ha cominciato a dire una serie di cose tipo privatizzeremo l'educazione, privatizzeremo la sanità, chiuderemo la banca centrale, si permetterà il commercio degli organi, si permetterà il libero porto di armi, e questo ha suscitato grande perplessità, soprattutto si è visto che si sono moltiplicate le critiche nei suoi confronti. Ebbene, oggi, nell'ultimo spot elettorale che voi potrete anche guardare nella sua rete sociale della ex Twitter di X, lui ha detto: non state a sentire l'opposizione perché io non privatizzerò la salute, non privatizzerò l'educazione, non permetterò il libero porto di armi, non chiuderò il centro che gestisce gli organi, diciamo, come si dice, gli impianti degli organi, e quindi tutto questo crea una grande incertezza. Insomma, alla fine lui, mi sembra che il candidato cerchi di evitare di perdere voti dall'ala più moderata. Ecco
Sì,
questo.
sembra una situazione un po' disperata. No, io ti chiedevo perché a volte il fatto di essere nuovo, un outsider, come si dice banalmente, spesso, potrebbe essere un punto a favore, visto la scarsa popolarità che hanno i partiti politici tradizionali, giusto?
Giustissimo, e soprattutto per chi segue un po' la politica internazionale, possiamo dire che Milei sta cavalcando questa onda praticamente di conservazione che in Europa è rappresentata in tanti paesi europei e che nelle Americhe è stata il cavallo di battaglia di Trump e in Brasile di Bolsonaro. Quindi praticamente due presidenti muscolosi che hanno cercato, quando hanno perso, di dire che c'è stata diciamo, frode, brogli elettorali, e questo è anche il leitmotiv di questi ultimi giorni della campagna elettorale in Argentina, dove Milei dice che se lui perderà è perché ci sono stati dei brogli.
Certamente. Siete all'ascolto del latinoamericano, Maurizio Salvi è colui che ci risponde da Buona Lanza, ci risponde direttamente da Buenos Aires. Maurizio, tu che spiegazione dai a una domanda che forse è non semplicissima risposta per quanto riguarda alle cause del perché un ministro dell'economia in un paese con tantissima inflazione, con una povertà che supera il 40%, con tanti problemi economici, comunque esiste la possibilità concreta che vinca nel prossimo ballottaggio? Noi abbiamo parlato un paio di settimane fa con Federico Larsen, un analista, e lui dalla Plata ci raccontava come magari il voto femminile probabilmente aiuti Massa, perché ricordiamo che fra le tante sparate che faceva Javier Milei, c'era anche un messaggio sicuramente misogino, però che altra spiegazione dai a che un candidato abbia tante possibilità di vincere nonostante la difficilissima situazione economica?
Credo che per tutto quello che abbiamo detto finora esiste una perplessità, un interrogativo che l'elettore medio si fa sulla capacità di governo di un candidato come Milei. È molto probabile che se la sfida a Massa fosse venuta dall'attuale governatore, anzi dal governatore uscente di Buenos Aires, la Reta, probabilmente il discorso poteva essere molto diverso, cioè la Reta ha perso la sfida all'interno del centrodestra con Patrizia Burrich, però era una persona che garantiva da anni un buon governo della capitale, che chiunque abbia visitato Buenos Aires si rende conto che è una città assolutamente vivibile e ben gestita. Allora, c'è un carattere, diciamo, di eccessiva semplificazione del problema di gestire uno Stato da parte di Milei che è penetrato nell'elettorato. In più, per l'Argentina, che ha una sensibilità particolare per i diritti umani e per tutto quello che ha rappresentato gli 8 anni di dittatura, i decine di migliaia di desaparecidos, le bombe che ci sono state, eccetera, e il fatto che Milei abbia una vice che che sta praticamente proponendo di chiudere la ESMA, che è la scuola meccanica della Marina, dove partivano gli aerei che buttavano nel mare i cadaveri delle persone torturate e uccise. Ecco, anche questo rappresenta una componente per cui la gente non vuole guardare indietro. Ha superato la dittatura, l'Argentina è uno dei paesi che ha fatto più pulizia, più giustizia, memoria su questo, e quindi probabilmente questo incide anche sull'ultimo voto. Ci sarà una grande astensione, ecco, voglio dire, di quelli che non vorranno né dare una delega a chi già è stato al governo e ha creato questa situazione, ma neppure investire un presidente che potrebbe ribaltare tutte diciamo, le cose, le conquiste di questa società.
Sì, Maurizio Salvi, sai che anch'io mi facevo questa domanda, cioè del perché si rivendica la dittatura militare, come dice la vice di Milei, perché non penso che attiri voti, non era mai successo, almeno io non ricordo che un politico di alto livello riesca persino a rivendicare una tragedia come è stata quella della dittatura militare.
E purtroppo esiste una parte della società che diciamo, si colloca nella media alta borghesia argentina che propenderebbe per dire, per diciamo, rilanciare la teoria dei due demoni, cioè nel senso che c'è stato sì una violenta repressione da parte del governo, però che ci sono stati dei terroristi che hanno fatto attentati, hanno ucciso, eccetera. Ora, la risposta che dovrebbe cancellare qualsiasi dubbio è che, seppure come ha vissuto l'Italia la stagione delle Brigate Rosse, della violenza, della guerriglia clandestina, uno Stato non può mai adottare la stessa tecnica di quella di un'opposizione armata. Quindi io credo che quando si fanno le manifestazioni in Argentina sui diritti umani, le piazze si riempiono in modo incontrovertibile. Però quando quella minima parte che vuole difendere, diciamo, quei valori, quei pochi valori della dittatura, e allora, evidentemente, se prende il potere, ha il potere anche di cambiare certe cose che sembrerebbero ormai immutabili.
Questo elettorato sicuramente c'è, però la mia perplessità veniva perché non è che sia un elettorato così importante come nel caso cileno, no? Che ci sono tanti cileni che ancora oggi.
Assolutamente no, assolutamente no.
Quelle che sicuramente sono di più gli astenuti. Tu prima accennavi al caso degli astenuti. Secondo te quanti saranno? Hai qualche idea, sondaggio, qualcosa che ci faccia pensare a quanto forte sarà il non voto?
Secondo, diciamo, i sondaggisti, siamo intorno al 10%, nel senso, parliamo di molti milioni di voti praticamente, probabilmente, sono 3-4 milioni di voti almeno. Adesso il discorso è, che qui si è fatto è se il voto in bianco favorisce o non favorisce uno dei candidati. La tesi prevalente è che, siccome non vengono computati i voti in bianco nel numero dei votanti, allora il voto in bianco sarà nullo. Per cui, probabilmente, se ci fossero nell'urna, mettiamo 6 voti per Massa e 4 per Milei, sarebbe 60-40 e non ci sarebbe influenza del voto in bianco. Però è vero che il voto in bianco sarà soprattutto dei moderati, nel senso che è molto chiaro che le persone che non vogliono che si privatizzino le cose, che ci sia, diciamo, una liberalizzazione, la chiusura del Banco Centrale. Ah, non abbiamo nominato la dollarizzazione dell'economia, cioè di chiudere il peso e mettere il dollaro come si fa in Ecuador o a Panama o in Zimbabwe. Allora, chi non vuole questo vota, mentre chi non vuole interrompere quella che viene chiamata qui in Argentina la grieta, cioè quella barriera, quel fossato che divide le due parti politiche, non se la sente, pur sapendo che il candidato di centrodestra, in questo caso di destra, è debole, però non vuole votare a sinistra o a centrosinistra, allora non voterà. Tieni presente, e questo lo dico ai telespettatori, che questo weekend sarà un lungo weekend, per cui lunedì è un giorno festivo, per cui quelli che volessero fare un weekend lungo non andranno a votare, partiranno il venerdì, domani e torneranno martedì. Quindi, insomma, c'è questa possibilità, a meno che le ultime dichiarazioni di Milei non abbiano, che dice che non è vero, che farà tutto quello che prima aveva detto di voler fare, allora in quel caso forse si ridurrà questa parte di voto in bianco, e in quel caso è molto probabile che sia pure di poco, però potrebbe prevalere Milei.
Sì, la domanda che mi faccio è la credibilità di Milei. Se tu dici una cosa e poi subito dopo il voto dice l'altra. Anche ricordiamo il discorso anticasta e dopo hai fatto il patto con una persona della casta, come il caso di Patricia Bullrich.
Assolutamente, però noi possiamo dire, senza dover fare troppe valutazioni politiche sull'Italia, però noi in Italia abbiamo avuto il fenomeno Berlusconi, il quale è stato sommamente criticato dagli analisti per tutte le cose, diciamo, le suffragette, le battute fuori tempo, eppure Berlusconi è riuscito a mantenersi alla guida della politica per moltissimi anni in Italia. Io temo che nell'epoca moderna stiamo vivendo una certa scarsa politicizzazione dell'elettore, per cui non è più la valutazione specifica sull'elettore, ma quello che generalmente lui propone. E questo banalizza un po' anche il voto. E pensa che in Argentina voteranno anche i sedicenni, cioè nel senso che non sono obbligati quelli di 16 e 17 anni, non sono obbligati a votare, però possono votare. E questi hanno altri valori. Sicuramente credono nei diritti umani, nell'ecologia, però credono anche molto nelle promesse che fa Milei di distruggere gli affaristi, quelli che rubano. Qui ci sono stati degli scandali nel partito di Sergio Massa anche negli ultimi giorni. Per cui, eppure questo non ha impedito a Massa di vincere al primo turno, come potrebbe non impedire a Milei di vincere il ballottaggio finale.
Maurizio Salvi, prima di salutarci, io mi rendo conto della difficoltà di rispondere a una domanda di questo tipo, però proviamo a immaginarci un'Argentina sotto la guida di Javier Milei e un'altra sotto la guida di Sergio Massa. Con il beneficio del dubbio, no? Facciamo soltanto ipotesi. Come te le immagini queste due Argentine, Maurizio?
Dunque, prima di tutto, i radioascoltatori devono ricordare che l'Argentina è un paese che ha un forte debito estero, che ha un'economia in crisi, che ha l'inflazione, cose di cui abbiamo già parlato, e che non ha riserve di valuta per poter, diciamo, finanziare particolari stravolgimenti economici, a meno che non si facciano delle follie. Allora, se dovesse vincere Massa, Massa continuerà una politica che sarà imperniata sulla cooperazione all'interno del Mercosur, con un alleato forte come il presidente del Brasile, e cercherà di ampliare il settore delle esportazioni argentine nel mondo, mantenendo alcune garanzie per la popolazione, che sono quelle che attualmente sono l'orgoglio dell'Argentina, cioè la università totalmente gratuita, la salute gratuita, e una serie di sussidi ai trasporti, all'elettricità, rendono la vita, che sono, diciamo, come una parte del salario non diretto, ma indiretto. Se vincerà Milei, lui dovrà fare delle. Lui ha promesso di non voler commerciare con il Brasile e con la Cina, che sono i due principali partner commerciali dell'Argentina. Quindi dovrebbe fare uno stravolgimento molto importante della politica economica del paese. Però avrebbe l'appoggio sicuramente degli Stati Uniti e degli altri paesi dell'America Latina, che sono, diciamo, a livello più moderati. Ecco, mi sembra una posizione rischiosa, però lui intende liberalizzare l'economia al massimo, per cui privatizzare tutto quello che si potrà privatizzare, quindi le imprese statali, la compagnia aerea, tutte quelle cose che gli porteranno dei soldi per finanziare i suoi programmi. Diciamo, si ritornerà a un neoliberismo che in America Latina è stato in gran parte superato, che però ha la sua legittimità.
Perfetto, io ringrazio molto Maurizio Salvi, corrispondente dell'ANSA da tantissimi anni che abita a Buenos Aires, città dalla quale ci ha parlato in diretta. Grazie mille, cioè, buon lavoro, soprattutto domenica
Un
e
abbraccio a
lunedì.
tutti, un abbraccio forte,
Un abbraccio,
arrivederci.
arrivederci, alla prossima, sempre molto gentile Maurizio Salvi, credo che lo possiamo considerare un amico di questa trasmissione, ci sentiamo da tantissimi anni e lui sempre risponde con molta competenza a proposito di questo paese sudamericano. Adesso sono le 19:48 minuti, io di solito metto un brano musicale quando cambio argomento, qua invece la musica ce l'abbiamo dal vivo e quindi senza perdere tempo io presento subito il mio secondo ospite, che lo abbiamo qua agli studi di Albignassico, Sergio Leo. Buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Ciao e buonasera a tutti. Ok,
Vuoi parlare vicino al microfono, per favore?
qui.
Va benissimo. Grazie mille, Sergio. Allora, ti presentiamo come musico, professore alle scuole superiori,
Sì.
però sei un attento osservatore della musica latinoamericana, argentina. Prima ho sentito un brano di Gustavo Santaolalla, perché non dovesse conoscere un musicista. Ennio Morricone argentino? Lo possiamo chiamarlo così? Se
Sì, dai, c'è
parli.
molta somiglianza. Sì, giusto per chi sta ascoltando, che a me piace guardare in questo momento, no,
Sì?
l'interlocutore, che è l'amico Gustavo Claro, però in questo momento mi trovo
Si trova davanti al microfono,
davanti
vai. È
al
meglio che ti
microfono.
ascoltino bene. Vedo che avevi un strumento in mano.
Sì,
Come si chiama
questo
questo strumento?
strumento è un ronroco, che praticamente è un charango baritono. Il charango, giusto per chi non conosce questo mondo musicale, no, che stiamo per presentare, no? È uno strumento tipicamente sudamericano che nasce, secondo alcune teorie, dalla vihuela portata dagli spagnoli, e poi ha subito delle varianti anche di tipo colto, perché se nasce come strumento popolare, in realtà poi ci sono stati musicisti, soprattutto nel XX secolo, che hanno in qualche modo, come dire, corretto, non mi piace usare molto questo verbo perché stiamo parlando anche di una musica molto rispettabile, che è quella popolare, quella etnica, no? Però in termini colti, diciamo, corretto nel senso che viene creata una tastiera, vengono appunto raffinati i suoni, quindi diventa uno strumento da concerto, giusto per. E il ronroco è una variante del charango che è un po' più acuto, ma avendo le corde un po' più basse come tonalità, ha una sonorità molto molto particolare, che Gustavo Santaolalla, che in questo momento stiamo usando, tra virgolette, usando, poverino, come punto di riferimento, lo ha praticamente usato, scusate la ripetizione del verbo, proprio per creare colonne sonore di film conosciutissimi, per esempio in italiano I diari di una motocicletta, no? Del 2004, se non ricordo male, e anche serie magari non famosissime in Italia, ma famosissime a livello mondiale, come The Last of Us, o anche il Cid, una nuova produzione spagnola con un attore che credo molto conosciuto anche dai giovani, un attore, quello che praticamente partecipa anche nella Casa de Papel, adesso mi sfugge esattamente, credo che si chiami Laurente, aiutami
Oh,
Gustavo con questi nomi di attori. Io sono esperto di musica, non tanto di cinema e di serie, e quindi insomma
sì.
è presente non esattamente con il ronroco, chiaramente crea una musica da film, quindi perfettamente coincido con questa comparazione con l'Ennio
Ok,
Morricone.
non sono un esperto in musica, quindi chiedevo la tua conferma o eventuale smentita. Dico semplicemente per conoscere meglio il nostro intervistato Sergio Leo, che ha suonato un paio di settimane fa con un integrante degli Inti Illimani, giusto? Vuoi raccontarci due parole su quello?
Vai. Corretto, sì sì. E, beh, è stata una bella esperienza, e praticamente con il gruppo Taifa, che, con cui collaboro. È un gruppo di italiani che vive, beh, in realtà vive sparpagliato per l'Italia, e li saluto se eventualmente stanno ascoltando. E praticamente era un convegno di tipo letterario, e quindi ci siamo trovati con Jorge Coulon, che è praticamente fra i fondatori del gruppo Inti Illimani. In Italia credo che sia il gruppo più famoso, no, della musica latinoamericana. Ebbene, abbiamo fatto una prova molto veloce, però i brani sono venuti molto bene. Ci siamo esibiti insieme a lui nel teatro civico di Alguer, che è una città sarda però molto particolare, perché è stata occupata dai catalani, e anche quindi anche quest'area un po' catalano iberica, diciamo.
Sì. No? Vabbè, adesso cosa sentiremo?
Beh, se vogliamo iniziare con un brano, stavo pensando, potrebbe essere molto emblematico, De Ushuaia la Chiaca, che fa parte proprio di uno dei lavori di Gustavo Santaolalla, e che è stato appunto uno dei temi forse più emblematici della colonna sonora del film Diari di una motocicletta.
Prego. Bellissimo. Sono sicuro che qualcuno ti sta applaudendo da casa sua. La musica dal vivo, non c'è nessuna registrazione. Poi abbiamo qualcos'altro di Gustavo Santaolalla, Sergio Leo?
Sì, se vogliamo continuare col discorso, diciamo, più prettamente musicale, la serie un po' più avanti. Se vogliamo un attimo accennare magari a qualcosa di cos'è, no? La musica argentina, perché in Italia chiaramente quando si dice Argentina subito si pensa al tango, giustamente. Non è...
Il tango, permettimi, in realtà si dovrebbe correre con Buenos Aires, non ho detto con l'Argentina.
Sì,
no?
Sì, sì, esattamente.
Chiusa parentesi, vai.
Sì, sì, sì. Correzione perfetta. Personalmente io credo che forse questa grande cantante che sto per nominare è forse la cantante che in qualche modo è riuscita a riunire tutti i generi dell'Argentina in qualche modo, perché ha interpretato dal tango al folklore al rock nazionale, no? come si conosce in Argentina, e mi riferisco a Mercedes Sosa. E quindi parlare effettivamente di musica argentina è abbastanza complesso, e in 10 minuti chiaramente non si può inserire un discorso così, così ampio come generi, come interpreti. Sono tantissimi nomi che veramente poi c'è, come succede molto spesso in questi casi, si può mettere magari qualche nome importante, insomma, magari creare un po' di qualcuno magari si può anche, tra virgolette, sentirsi escluso o offendere anche, no? E quindi diciamo che sicuramente il nome di Mercedes Sosa credo che vada fatto in qualche modo, e anche invitare a chi vuole avvicinarsi alla musica argentina in senso ampio, 360 gradi, ascoltare sicuramente la sua produzione discografica, no? della Negra, come
viene chiamata,
come viene chiamata, sì, in Argentina. Sì, sì. E, dal punto di vista invece tango, musica classica ancora, no? Per esempio, parlando anche un po' delle mie esperienze.
E tu suoni anche tango?
Sì, sì.
Non soltanto folklore?
Sì, sì, sì. Anche se nel tango uso di più la chitarra, ogni tanto anche arrangio dei tango per charango, per conto mio, eccetera. Mi appoggio molto, mi sembra anche doveroso, no? Nominarla, mi appoggio molto alla Escuela de Charanguistas de Buenos Aires, creata da Patricio Sullivan, un amico charanguista molto, 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 molto bravo, chiaramente molto preparato. E insomma, c'è questo contatto costante per cercare di non rimanere troppo europeo, diciamo così, no? Rimanere sempre in contatto con in qualche modo con i musicisti che vivono in Argentina, perché qui si apre anche un discorso abbastanza complesso e anche interessante, no? Nel senso che c'è una musica che si produce nel paese e c'è anche una musica argentina che si produce in realtà più fuori. Faccio un esempio, mi sembra abbastanza emblematico, il gruppo di Jorge Milchberg. Addirittura negli anni 50-60 in Francia creano un folklore, o propongono ancora meglio, un folklore argentino. E forse anche il precursore anche di questo strumento che sto suonando, del ronroco. Ci sono anche brani molto belli di Jorge Milchberg. Questo gruppo Los Incas, forse per magari per una certa generazione, sono famosi perché hanno accompagnato Simon Garfunkel in una versione di El Condor Pasa.
Un altro celeberrimo brano musicale,
sì, sì,
latinoamericano.
Esattamente, però peruviano nel caso specifico, però è appunto il gruppo che ha accompagnato argentino. E quindi in questo caso è un prodotto che nasce in Francia, in questo caso specifico, ma emigra anche negli Stati Uniti, e c'è tutto un giro, insomma, che meriterebbe una serie di incontri da telenovela, diciamo.
No? Sì.
E, tornando invece a questo leitmotiv della musica argentina nei film, l'altro brano che mi avevi appunto chiesto è anche molto conosciuto in questa serie, che poi è diventata anche un videogioco, The Last of Us. E un attimo che,
prego,
con l'umidità poi le corde scendono un po' giù. E il tema è molto suggestivo, semplice ma suggestivo, ed è così. Secondo che accordo.
Sono sicuro che non sono l'unico ad applaudirti.
Grazie, Gustavo.
Abbiamo parlato di Gustavo Santaolalla, giusto? E poi c'è un grandissimo folclorista, storico direi, come il caso di Ariel Ramírez. Ariel Ramírez è celeberrimo per la Missa Criolla. Non so, come tradurresti tu questo termine?
Ariel Ramírez ha avuto questa genialità, no, di creare la Missa Criolla, di comporre questa... La messa è un genere colto. Ci sono le messe di Palestrina, nella cultura europea. E qual è la genialità di Ariel Ramírez? E riprendere le parti di queste messe colte, ma fondere la musica colta con la musica popolare. E a ogni parte della messa, praticamente lui associa un ritmo tipicamente argentino. E nel caso specifico, è il Kyrie, che è la prima parte della messa, e lui sceglie una vidala baguala, che è un tipico ritmo del nord argentino. E anche un po'
è un ritmo folcloristico che appartiene al folklore in generale, no? Ma certo, all'interno del folklore argentino ce ne sono tante varianti.
Esatto, e per questo dicevo che adesso è giusto una specie di input, no, che diamo un po' a chi ci ascolta per invitare poi a approfondire, no? E chiaramente, che significa fondere la musica colta con la musica popolare? La vidala baguala, chiaramente adesso è un po', abbiamo tempi molto stretti per spiegare tutto. In realtà è molto semplice dal punto di vista musicale, sono poche note. Lui in realtà associa un coro, il coro originale era il coro della Basilica del Socorro, chiama i Fronterizos, un gruppo storico dell'epoca folclorico, parliamo degli anni 60, come voci popolari, ma avevano delle voci anche tenorili molto molto imponenti, e strumenti come il clavicembalo, è uno strumento colto della musica antica, se vogliamo, no? Associato a tante altre sonorità, sia colte sia popolari. Nel caso specifico il Kyrie ha il bombo come strumento, diciamo, che dà il tocco popolare. Il Gloria, la seconda parte di una messa, ha cinque parti la messa in genere, il Kyrie. Il Gloria invece, siccome deve esprimere qualcosa di allegro, anche una parte più riflessiva, mescola una prima parte del Carnavalito, sicuramente il Carnavalito più famoso è l'Umahuaqueño.
Stiamo parlando di una località che appartiene a Jujuy, che è nel nord-ovest dell'Argentina.
Esattamente, Gustavo. E nel mezzo del Carnavalito un charabí, che è invece una forma molto riflessiva, diciamo, di esprimere appunto questo momento della messa. Dopodiché si torna al Carnavalito e si termina molto in termini molto allegri, musicali, chiaramente. Anche qui coro, qui c'è il charango, percussioni varie. E poi si va alla terza parte della messa, che invece è praticamente il credo, e lì lui sceglie la chacarera, che è un tipico ritmo di Santiago del Estero. Giustamente prima Gustavo, intervenendo, il tango, in realtà ogni parte dell'Argentina ha il suo, no? Ha il suo genere musicale. Se il tango è bien rioplatense, diciamo così, in senso più lato, per non offendere gli amici uruguayo.
Anche uruguayano, no? Esatto, cioè, non è soltanto di Buenos Aires.
Con rioplatense, diciamo, non offendiamo nessuno. La chacarera sicuramente nasce a Santiago del Estero, si diffonde molto in questa zona, poi chiaramente viene usata da tanti altri musicisti come Ariel Ramírez. E per finire le cinque parti della messa abbiamo la quarta parte, che invece lì invece esce un po' dall'Argentina, perché praticamente usa il Carnaval Cochabambino per il Sanctus. Dopodiché conclude la quinta parte di questa Missa Criolla con un stile pampeano, riflessivo, e l'Agnus Dei, no? Quindi,
okay. Possiamo messa. Sentire allora qualcosa su questa messa? Non so se si può interpretare.
Sì, anche se il charango, il dronoco.
Sì, perché in realtà originalmente ha tanti strumenti, no?
Esattamente.
Quindi l'orchestra. Vediamo se si può fare.
Sicuramente l'inizio di questo Gloria, per chi conosce quest'opera molto interessante, forse il più emblematico della messa, ma ci sono tante parti molto belle, che inizia così, molto... poi c'è il ritmo del carnavalito. Sono 8 compasse. Quando si ferma entra il coro e quindi è imponente, sì. Molto allegro.
Vi lascio farlo sentire solo un secondo prima di salutarci la versione originale, così si fanno un'idea i nostri ascoltatori.
Questo è il Kyrie. Questo è il Kyrie, la prima parte della messa. Invece okay. Quello che ho fatto è la seconda, è il Gloria, l'inizio del Gloria. Se riesci ad andare avanti col secondo brano.
Vado con il secondo brano.
Eccolo qua.
Ecco, questo sarebbe?
Quello che avevo prima
introdotto. Il carnavalito.
Sarebbe un carnavalito che poi continuando diventa nel mezzo un jarabí e torna poi a carnavalito.
Qualche secondo, perché ormai sono le 20:10, quindi siamo in chiusura, però un pochino possiamo sentire.
Pasan los hombres, pasan los hombres, que ama el Señor. En las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres, que ama el Señor. Y alabando.
Questa non è la voce di Sergio Leo, chiarisco subito che... Io ringrazio tantissimo Sergio Leo, cantautore, possiamo presentarti così, oltre musico.
Sì, ti compongo anche canzoni, sì, ho composto anche le canzoni. Ho composto anche le canzoni, sì.
Magari in qualche altra occasione, se vuoi condividere qui con gli ascoltatori volentieri. Di Latinoamericano, adesso sai cosa ascoltiamo, Sergio? Questo brano, che probabilmente lo conosci, che si chiama Colore Speranza, dedico a Torres con tantissimi interpreti. Grazie mille, Sergio. Ci risentiamo.
Grazie a te.
Non lo facciamo molto frequentemente, però abbiamo fatto una puntata parlando di un solo paese. Oggi invece ci siamo concentrati sull'Argentina, ma da due punti di vista completamente diversi, perché siamo partiti con la politica parlando di quello che succederà il 19 novembre con la scelta fra Javier Milei e Sergio Massa, e poi ci siamo dedicati alla musica in compagnia di Sergio, non Massa, bensì Leo. Anche perché non pensi di diventare presidente, no Sergio? Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Stiamo concludendo con la puntata 901 di Latinoamericano, che fra un paio di settimane soltanto sarà maggiorenne, perché siamo partiti il 1 dicembre 2005, quindi basta fare due conti per sapere il numero al quale arriveremo, se non ci sono sorprese, il 1 dicembre prossimo. Io sono sempre molto curioso di sapere cosa pensate di questa trasmissione, allora lo potete dire attraverso la mail che è latinoamericando@gmail.com, ripeto latinoamericando@gmail.com, scriveteci. Trovate anche su Facebook, ogni tanto mettiamo qualche informazione che riguardi naturalmente l'America Latina. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, perché adesso sentirete un intervallo musicale e dalle ore 21:30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se ci sentite in diretta il 16 novembre, se invece ci ascoltate in replica il lunedì, fra poco sentirete economia e società con la voce di Gabriele. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima dalle ore 18:30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.